Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il settimo itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età moderna. Vi ricordo subito che la prossima settimana ci fermeremo in occasione della festività dell'Immacolata Concepita, che viene, capita di venerdì, e quindi ci fermiamo anche noi. E in queste ultime settimane abbiamo proceduto sulle tracce degli esordi della scienza e abbiamo studiato che la scienza in età rinascimentale è ancora un settore del sapere in incubazione che risulta strettamente legato al fenomeno della magia. Perché la magia si presenta, così come abbiamo studiato in queste settimane, come una disciplina, una vera e propria materia di studio, ancorata a una lunga tradizione, dedita fin dal tempo dell'età assiale della storia, quindi da più di due millenni, ad un'intensa attività di ricerca sul funzionamento dei fenomeni della natura. La magia si occupa, è una disciplina, che si occupa di carpire il mistero dei funzionamenti, dei fenomeni della natura, per poterli poi riprodurre. Nell'ambito del pensiero filosofico rinascimentale si sviluppa l'idea che attraverso la mediazione del pensiero magico, tramite la tradizione del corpus hermeticum, come abbiamo studiato, no? Insieme a Marsilio Ficino, esista un rapporto molto stretto tra Dio e la natura, tanto stretto che i filosofi del Rinascimento arrivano a pensare che non si possa fare una distinzione e una differenza tra Dio e il mondo. E questo è un pensiero che viene chiamato, come sapete, immanentismo, Dio si estende in tutto, e panteismo, Dio è presente in tutte le cose. Ora, Dio viene descritto come, dai filosofi rinascimentali, a cominciare da Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, come una mente universale, diffusa ovunque, e presente nell'intelligenza dell'essere umano, che permea e anima tutta la natura. E di conseguenza tutto è vitale, no? Tutto è divino, e la vita che regola la natura è la stessa vita di Dio. E i filosofi rinascimentali, sfidando l'Inquisizione, per sostenere l'idea che Dio si estende in tutto ed è presente in tutte le cose, praticano anche con impegno l'esegesi dei testi biblici, dalla letteratura dei Vangeli, in particolare dal testo secondo Matteo, che mette in evidenza il ruolo dei magi al seguito della stella cometa, no? E poi, come abbiamo studiato la scorsa settimana sotto la guida di Pico della Mirandola, autore dell'Heptaplus, uno dei trattati più importanti della storia della cultura universale, l'Heptaplus di Pico della Mirandola, praticano l'esegesi della letteratura dell'Antico Testamento. In particolare Pico si occupa del libro dell'Esodo, no? Nel quale El Adonai, il nome di Dio, è il Dio che compie prodigi con il potere della magia. E questa interessante attività esegetica viene svolta dai filosofi rinascimentali per cercare una giustificazione dottrinale al loro pensiero e di conseguenza al loro operato nell'ambito della cristianità, perché ritengono che il progetto della salvezza, di un Dio che si incarna per salvare l'umanità intera, sotto forma di bambino esule, povero e indifeso, quindi un bambino che più nature di così non potrebbe essere, no? E quindi sia scritto nella natura questo progetto. E lo si possa leggere, magicamente nelle pieghe dei fenomeni naturali, in quanto deve esistere, secondo la metafora della stella cometa che indica la via della salvezza, una corrispondenza tra le qualità della natura e il progetto divino. Abbiamo studiato il concetto della corrispondenza, no, la scorsa settimana. Queste idee, espresse nell'ambito di un dibattito assai vivace, dovremmo dire non indolore, perché questo dibattito vivace, vabbè, è un termine soft, che cosa determinano in pratica? Allora, riprendiamo il passo sull'itinerario di questa sera. Guardate sul punto 1 del repertorio. In pratica, agli albori dell'età moderna, succede che tanto i filosofi rinascimentali difensori dell'immanenza, cioè di un Dio che si estende in tutto ed è presente in tutte le cose, quanto i pensatori che propugnano la trascendenza, cioè un Dio totalmente distaccato dal mondo e scisso dalla realtà umana, ebbene, tanto gli uni che gli altri aumentano il loro impegno nello studio della natura, soprattutto per capire quali sono le regole a cui i fenomeni fisici devono sottostare per poter funzionare e per potersi manifestare. Ed è proprio in questo clima che emergono molti elementi che vanno a dare forma allo scenario degli esordi della scienza. Sappiamo che il pensiero magico rinascimentale elabora il concetto, che continuerà a incidere nella storia del pensiero, della simpatia cosmica, per cui si pensa che in ogni parte della natura, anche nel mondo minerale che pare privo di vitalità, ma non è così, sussistano attrazioni, affinità elettive, così come esistono antipatie tra i vari elementi naturali, no? Che quindi non si cercano, non si associano, ma si respingono, e in quest'ottica si sviluppa il principio della corrispondenza. Ora, per vivere in armonia con il cosmo, in consonanza con la natura, in accordo con il prossimo e in comunione con Dio, è utile trovare, pensa la filosofia rinascimentale, le giuste corrispondenze. E in proposito, la disciplina magica propone un vasto armamentario di strumenti, no? Le tavole delle corrispondenze, quelle chiromantiche, quelle astrologiche, quelle dei fenomeni magici, dei formulari magici e così via, no? Ed è soprattutto l'applicazione del concetto di corrispondenza a favorire le condizioni che producono una svolta di carattere scientifico. E questo avviene nel momento in cui si comincia a capire che le corrispondenze hanno una relazione con i principi che sono propri della natura stessa. E quando questi principi cominciano a essere osservati, accertati, accreditati e dimostrati attraverso l'attività razionale sotto la guida dell'intelletto, si apre una fase che può essere davvero considerata determinante per gli esordi della scienza. E questa fase ha preso il nome di filosofia naturalista. Ebbene, c'è un fenomeno naturale a cui avete assistito che vi ha messi particolarmente in corrispondenza con la natura, succede, no? Il nostro rapporto con la natura continua ad essere, tra virgolette, magico in alcune occasioni, no? Scrivete 4 righe in proposito. Ci sono già testi in cui avete scritto, ma comunque è un tema molto ampio questo. Ebbene, chi apre la strada alla filosofia cosiddetta naturalista? Chi ha il coraggio di rompere uno schema consolidato e di affermare che i comportamenti della natura sono suoi propri? Le leggi della natura dipendono dalla natura stessa, è inutile andare a tirare in ballo Dio e contemporaneamente la magia, no? E quindi questo è il salto che viene fatto. Quindi né influenzati da interventi divini, né da congetture magiche, e né soprattutto subordinati ai fondamenti della fisica aristotelica, che domina ancora nel campo della cultura universitaria dopo 1800 anni agli albori dell'età moderna. Ora, il coraggio di criticare la fisica aristotelica, ecco qui la fisica di Aristotele, l'ho portata perché per dire ad Aristotele che è un'opera straordinaria questa, no? Non sul piano scientifico, ma sul piano della logica, e quindi è un'opera che insegna a ragionare più che a vedere come è fatto l'universo, anche perché gli strumenti che aveva a disposizione Aristotele per fare un'indagine sull'universo erano quelli della logica, quindi è logico che appunto è così la fisica di Aristotele, che però andava in qualche modo rivista, rinnovata, ripresa in considerazione in un'altra ottica. Quindi il coraggio di criticare la fisica aristotelica e la capacità intellettuale, cioè la capacità di andare al di là dei fondamenti della fisica aristotelica, alla quale era stata data una veste dogmatica dagli aristotelici, no? Che lo stesso Aristotele avrebbe contestato, cioè quest'opera era diventata come la Bibbia per gli aristotelici fondamentalisti, quindi quello che era scritto qui era vero, no? Ed è la cosa peggiore che si possa fare, cioè Aristotele si sarebbe rivoltato, si rivoltava quando sentiva che, perché poi nella sua opera ci sono degli accenni al dubbio, no? O all'ironia, che ti dice vabbè, ora io queste cose le interpreto in modo logico perché non lo so esattamente come funzionano le cose, lo sapranno, lo vedranno, io intanto apro una strada, no? Che è quella di far funzionare il pensiero meglio, nel miglior modo possibile, no? Quindi il coraggio e la capacità intellettuale la possiede in particolare fin da giovane un personaggio che si chiama Bernardino Telesio, che noi abbiamo già citato più volte, che è probabilmente un illustre sconosciuto, ma è un personaggio fondamentale della storia del pensiero e della cultura che dobbiamo conoscere, perché è importante questo. Prima di studiare il pensiero di Bernardino Telesio, ce ne occuperemo fra 15 giorni, attraverso la sua opera principale, dobbiamo occuparci dell'attività che ha svolto come giovane ricercatore in veste di assistente universitario, perché agisce da giovanissimo, e poi dobbiamo renderci conto di come il suo impegno sul piano filosofico trovi un punto di raccordo con la produzione poetica del suo tempo. E a questo proposito dobbiamo riprendere la riflessione che già la scorsa settimana abbiamo sviluppato sul modo in cui Ludovico Ariosto, no, nel testo dell'Orlando Furioso, il poema di cui ci stiamo occupando, no, leggendo quasi tutte le ottave del primo canto, affronta il tema della natura, e così possiamo anche conoscere la ragione per cui Bernardino Telesio scrive, ascoltate che cosa scrive, trovasi sommo divertimento nel declamar le ottave del Furioso, ove ogni accidente di natura, ogni fenomeno della natura, accidente, i fenomeni della natura sono accide, in termine latino, sono cose che accadono, Ogni accidente di natura avviene per principi sui. È chiaro. Ora, e quindi possiamo anche capire perché Ludovico Ariosto vada spesso a Padova e insieme a Pietro Bembo, la nostra vecchia conoscenza a questo punto già, no? Che abita a Padova in questo periodo, si rechi all'università a seguire le lezioni del ventenne ricercatore Bernardino Telesio. Quindi Bembo e Ariosto, che sono già due persone adulte e hanno una certa notorietà, soprattutto Bembo, si muovono e vanno all'università comunque per continuare la loro attività di formazione, l'educazione permanente. E quindi a sentire le lezioni, tra l'altro, di un ragazzino, cioè del ventenne Bernardino Telesio, che è l'assistente incaricato dal magister Federico Delfino, altro grande personaggio che dobbiamo sicuramente prendere in considerazione, perché la scuola italiana, europea, mondiale possiede un catalogo di personaggi che noi dobbiamo conoscere, se no rischiamo soltanto di conoscere la formazione del, forse neanche quello. Ora procediamo con ordine, no? Imbastendo un ragionamento progressivo che prevede un necessario richiamo alla cosmologia di Aristotele, e il sentiero si fa impervio, ma ormai siete collaudate e collaudati dopo queste prime sei itinerari, ma avete, vi siete fatti la gamba. E guardate sul punto 2 del repertorio. Negli ultimi decenni del 400, anche in relazione ai limiti mostrati dalla disciplina magica e in virtù di determinati risultati raggiunti applicando il concetto di corrispondenza, come abbiamo detto, si è sviluppato un clima particolare nel mondo intellettuale su come affrontare lo studio della natura. Si prende atto del fatto che la fisica di Aristotele, eccola qui, l'opera che il movimento della scolastica medievale considera il testo fondamentale per conoscere la natura, è di sicuro, come tutti gli scritti aristotelici, è di sicuro un'opera eccezionale per le parole chiave e i concetti cardine che contiene. Ma si capisce anche che questo trattato non insegna come funziona praticamente la natura, bensì spiega come opera l'intelletto umano, basandosi su principi universali astratti, la sostanza, la forma, la materia, per dare un significato a fatti concreti che in realtà sono governati in primo luogo dai sensi. Quindi la fisica, così come la logica e la metafisica di Aristotele, descrive in primo luogo come l'intelletto sia capace di dare una forma logica alla realtà, per cui la natura, con i suoi fenomeni, appare alla mente della persona come l'intelletto la rappresenta, cioè all'interno di un quadro regolato da principi astratti, che Aristotele chiama le categorie, no? Abbiamo studiato Aristotele più volte in questi anni. Per cui la persona, attraverso le 10 categorie di Aristotele, vede la natura non per quello che realmente è, ma come sembra che sia. E di conseguenza cresce il numero degli studiosi, specialmente di quelli che osservano il cielo e vedono che tutto si muove in un certo modo, i quali pensano sia necessario procedere per conoscere e per cercare di capire l'effettivo funzionamento della natura, andando oltre la visione di Aristotele. Anche Aristotele, che è stato grande, no? Nell'aver ideato il concetto di categoria, una categoria è l'idea più ampia possibile che la mente possa formulare, no? E le 10 categorie di Aristotele: sostanza, quantità, qualità, relazione, luogo, tempo, stato, possesso, azione, passione. Ecco, con queste categorie si interpreta la realtà, dice Aristotele. Sono le idee più ampie che la nostra mente possa concepire, no? Ebbene, le 10 categorie in funzione della conoscenza, ebbene, anche Aristotele, se avesse avuto i mezzi 1800 anni prima, no? Avrebbe definito le categorie dopo un procedimento di sperimentazione pratica e non enumerandole come un prodotto astratto del pensiero. Perché? Ma perché poi la domanda, anche Aristotele se la fa, va bene, noi la realtà la interpretiamo attraverso le 10 categorie, però noi dobbiamo domandarci: ma che cos'è la sostanza? Che cos'è la quantità? Che cos'è la quantità? Che cos'è la qualità? Che cos'è il tempo? Che cos'è l'uomo? Allora, no, e questo risultava poi complicato, certo, ce lo stiamo continuando a domandarcelo, cioè, via via continuiamo a domandarcelo. Ora, all'Università di Padova, dove ancora si contrastano, spesso con astio, un sentimento che non favorisce la ricerca, i membri delle due principali correnti aristoteliche, quella veroista e quella alessandrina, guardate un tema, quello della polemica tra platonici e aristotelici che abbiamo studiato, ricordate, durante il viaggio dello scorso anno, ebbene, nell'Ateneo Padovano emerge una nuova linea di tendenza, soprattutto per l'impegno di un magister che, con oculatezza, dà inizio alla critica, lui la chiama la revisione, per essere più, per non essere attaccato, viene attaccato lo stesso, per dare inizio alla revisione della fisica aristotelica. Questo personaggio è il docente padovano Federico Delfino, 1477-1547. Federico Delfino chi è? È un astronomo, un filosofo e soprattutto è un matematico. Ora, se abbiamo incontrato personaggi sul quale che ci presentano il loro biglietto da visita sul quale c'è scritto drammaturgo, mago e poeta. No, ecco qui. Adesso invece queste sono le prerogative tipiche. L'essere astronomo, filosofo e matematico degli studiosi più illuminati di questo periodo. Si definiranno poi così. Anche Galilei di fronte al tribunale, quando gli chiedono che lavoro fa, risponde: sono astronomo, filosofo e matematico. E Federico Delfino è un astronomo, un filosofo e soprattutto un matematico che nel 1520 diventa titolare della cattedra di matematica all'Università di Padova. Guardate, non è una cosa da poco, perché è un incarico di grande rilievo intellettuale essere titolare della cattedra di matematica all'Università di Padova. Voleva dire qualcosa, no? Allora, e intorno a lui nasce una corrente di pensiero, no? Nasce la corrente dei rinnovatori della fisica aristotelica. Guardate, ci stiamo incamminando su quel territorio che sta agli albori della scienza. Agli albori della scienza ci si arriva con queste prese di posizione, cioè con la nascita di circoli culturali. Ecco, la corrente dei rinnovatori della fisica aristotelica, questo è un momento strategico quindi per gli esordi della scienza. Oltre a insegnare a un nutrito e attento gruppo di studenti, Federico Delfino scrive diverse opere, nelle quali riporta, andando oltre la logica di Aristotele, i risultati che derivano dall'applicazione delle regole matematiche sul funzionamento di certi fenomeni naturali. Beh, guardate, lui va sul difficile, eh. Per esempio studia il ritmo delle onde del mare e il ciclo delle maree, perché ci deve essere una logica, no? Una logica matematica, gli dico, no? Queste sono, tutto funziona con delle regole che stanno nella natura, no? E le dobbiamo cercare, le dobbiamo catalogare, dobbiamo vedere se le troviamo, se troviamo gli algoritmi, no? Oggi se ne parla tanto, ma no, gli algoritmi in funzione della intelligenza artificiale, e quindi ci siamo arrivati perché ci sono stati questi personaggi, attenzione. L'opera più significativa di Delfino si intitola De fluxu et refluxu aquae maris, sul flusso e sul riflusso dell'acqua del mare, e lì sono coinvolte molte cose, da come è fatta la costa dal punto di vista geometrico, da qual è la forza del vento che incide sulle onde, dal passaggio di oggetti in un bacino. Ora, nel 1529 Federico Delfino sceglie tra i suoi allievi Bernardino Telesio come assistente e gli affida, per le competenze di cui è in possesso, una serie di incarichi. Ora, perché la scelta cade su il ventenne Bernardino Telesio? Come mai è uno studente già così ben preparato? Chi è Bernardino Telesio? E guardate, qui noi potremmo dire che qualcuno dice che a questo punto il baricentro si sposta verso sud, e guardate, io penso che non è che si sposta in questo momento il baricentro verso sud. Il sud è sempre stato un grande laboratorio culturale, dai tempi dei greci, dei cartaginesi, quindi è evidente. Perché? Ma perché Bernardino Telesio è nato non in una fiorente città del nord Europa, no, molto sviluppata, ma è nato a Cosenza, no, nel 1509, nel capoluogo di provincia più a nord della Calabria. Attenzione, perché dice, ma una città che dobbiamo mettere in evidenza per le sue qualità. Una città intanto fondata dai Bruzzi nel IV secolo avanti Cristo, una città fondata su sette colli nella valle del fiume Crati, Kratos in greco significa fecondo, abbondante, ricco, Kratos, quindi nel punto in cui il fiume Crati confluisce nel Busento, no? Abbiamo citato per una tomba famosa, e il toponimo, il nome del luogo, il toponimo Cosenzia, ricorda il consenso, i consensi che tutte le altre città bruzie hanno espresso nel riconoscere il suo ruolo egemonico. Cosenza, scrive il geografo Strabone di Amasea, quello che ha inventato il termine geografia, vissuto all'inizio del primo secolo, Cosenza fu la città più importante dei Bruzzi. E Cosenza, proprio per la sua importanza strategica, è passata attraverso un gran numero di dominazioni che hanno lasciato tutte qualcosa nel tessuto della città. è stata governata dai Romani, snodo fondamentale della via Capua Regium, dai Visigoti. Il re Alarico, ricordate, abbiamo studiato questo fatto, è sepolto nel Busento presso Cosenza, e la tomba nel Busento, dai Longobardi, dai Bizantini, dai Normanni, dagli Svevi. Guardate, l'imperatore Federico II di Svevia, ve lo ricordate, vi soggiorna spesso, perché a lui piace stare a Cosenza, lui se ne intendeva di città, della bellezza delle città. Poi, dagli Angioini, Luigi III d'Angio la sceglie come luogo di residenza e come capitale del Ducato di Calabria. Nel 1443 Cosenza è governata dagli Aragonesi, è il capoluogo della Calabria Citeriore del nord e vive il periodo della fioritura umanistica, gli anni dell'umanesimo, che determina una crescita del livello intellettuale di questa città, alla quale viene attribuito l'appellativo di Atene della Calabria. Ed è in questo contesto che nasce Bernardino Telesio. Quindi, il Bernardino inizia a studiare, da quando è nato, sotto la guida di suo zio Antonio Telesio, 1482-1534, che è un dotto umanista, tra i fondatori dell'Accademia Cosentina, perché appena a Firenze fanno un'Accademia, anche a Cosenza naturalmente si fa un'Accademia Neoplatonica, perché noi rimaniamo lì, anzi siamo pronti, qui ci abbiamo le menti e anche l'organizzazione per poterlo fare, e così avviene. E Antonio Telesio insegna al bambino le lingue l'inglese, no, il greco e il latino, e l'astronomia, la letteratura classica, la filosofia di Platone e Aristotele e soprattutto la matematica. E poi dal 1518 comincia a farlo viaggiare, perché bisogna vedere anche il mondo, perché sì, qui siamo al centro del mondo, però bisogna vedere anche il mondo e bisogna vedere anche il nord com'è, no? E quindi lo porta a Milano e dopo a Roma, dove soggiornano fino al 1527. Guardate, vivono una brutta esperienza i due Telesio, perché il 1527 è l'anno del saccheggio dei Lanzichenecchi, forse ne avete sentito nominare, di Carlo V, per cui lui e lo zio, non avendo credenziali, vengono arrestati, riescono a salvarsi la vita e ad essere liberati per il provvidenziale intervento dell'umanista e poeta calabrese Bernardino Martirano, che è in buoni rapporti con le autorità imperiali in Italia, con Filiberto d'Orange, che è il capo dei Lanzichenecchi. Ora, questa brutta avventura Bernardino Telesio non la dimenticherà mai. Ora, da Roma, sempre in compagnia dello zio Antonio, si trasferisce a Venezia, e poi, mentre lo zio Antonio torna a Cosenza per riprendere le redini dell'Accademia Cosentina, Bernardino inizia a frequentare l'Università di Padova, studiando filosofia con Gerolamo Amaltea e matematica, astronomia e filosofia morale con Federico Delfino, che, ed è qui che volevamo arrivare, nel 1529 lo sceglie tra i suoi allievi come assistente e gli affida, per le sue già vaste competenze, una serie di incarichi. E allora, con la guida della Calabria, che trovate in biblioteca o l'avrete in casa, e navigando in rete, fate una visita a Cosenza, percorrete virtualmente il pittoresco, facciamo due passi sul pittoresco e tortuoso Corso Telesio, e naturalmente osservate la statua bronzea a lui dedicata, opera del 1914 di Achille Orsi, che lo raffigura con in mano un libro e una penna, per dire che è necessario leggere tutti i giorni per 10 minuti 4 pagine di buona letteratura e scrivere tutti i giorni 4 righe, semmai, di tipo autobiografico. Quindi fatelo, è nella statua di Telesio, è stato fatto così apposta. La statua di Telesio è posta in piazza 15 marzo. Perché 15 marzo? E beh, andiamo un po' ai ricordi forse che abbiamo di scuola, perché il 15 marzo del 1844 è il giorno in cui i patrioti risorgimentali cosentini sono insorti e molti di loro sono stati uccisi dall'esercito borbonico. Quindi è doveroso ricordare che a Cosenza, e probabilmente ve lo ricorderete dalla scuola elementare, dalla scuola media, quattro mesi dopo, il 25 luglio del 1844, in seguito a questi avvenimenti, sono stati fucilati i Mazziniani, i fratelli Bandiera. Ve li ricordate? I fratelli Bandiera, li avevamo studiati in occasione del risorgimento. Tutto si collega in una unità dei saperi che è significativa. Vi ricordo questo perché agiscono i patrioti risorgimentali, crescono tutti i giovani della borghesia cosentina nell'Accademia Cosentina, quindi buon viaggio verso Cosenza, città telesiana, e punto di partenza per salire anche sull'altopiano della Sila, se vogliamo camminare, per incontrare quel totemico personaggio che è il lupo. Siamo in bocca al lupo, attenzione perché noi usiamo questo termine non in modo appropriato, perché siamo in bocca al lupo in quanto, scrive Bernardino Telesio, noi raccontiamo molto di lui perché lui racconta molto di noi. Ora, quali incarichi Federico Delfino assegna a Bernardino Telesio facendolo diventare in pratica il segretario e la guida intellettuale della corrente dei rinnovatori della fisica aristotelica? Ora, prima di rispondere a questa domanda, ce ne dobbiamo porre un'altra, della quale conosciamo già i termini. Perché Ludovico Ariosto, insieme a Pietro Bembo, partecipa ai cicli di lezioni tenuti da Bernardino Telesio all'Università di Padova dal 1529 al 1535? Ludovico Ariosto, che frequenta Padova fino al 1532, perché poi muore, cerca una giustificazione intellettuale al modo in cui ha trattato il tema della natura nel suo poema. Cioè, vuole dare una base, cioè, vuole mettersi la coscienza a posto anche, no? Da questo punto di vista. E trova una valida spiegazione negli studi avviati da Telesio nel campo della fisica e quindi si sente più tranquillo, anche se teme di avere sempre il fiato sul collo da parte dell'Inquisizione, degli inquisitori. E Ludovico Ariosto si rende conto, come molti intellettuali in questo momento, che le visioni del cosmo in auge, cioè quella magico-rinascimentale dei filosofi e quella scolastico-aristotelica degli ecclesiastici, sono diventate discutibili, per non dire insostenibili. E quindi il poeta affronta l'argomento con circospezione, ma dimostra di essere in linea con il clima culturale che porta la scienza ai suoi esordi. E quindi riprendiamo il discorso già imbastito la scorsa settimana, perché dobbiamo anche capire che tipo di opera è il poema Orlando Furioso. Cioè, non è soltanto un racconto di avventure per far divertire. Cioè, dentro c'è il clima di un'epoca, c'è il clima intellettuale di un'epoca in rinnovamento. C'è l'autonomia della lingua, ma c'è anche il concetto dell'autonomia della natura. E questo è un fatto che dobbiamo sottolineare, che dobbiamo conoscere. Guardate sul punto 3 del repertorio. Nel testo del poema Orlando Furioso emerge con grande evidenza il tema della natura e della manifestazione delle sue forze misteriose. Perché Ludovico Ariosto è figlio del suo tempo e il funzionamento dei fenomeni naturali è al centro dell'attenzione degli intellettuali rinascimentali, anche se dobbiamo constatare che nell'opera del poeta ferrarese una visione ideologica del cosmo non appare mai in modo esplicito, bensì nel testo dell'Orlando Furioso affiora continuamente l'elemento fantastico della natura, nel senso poetico del termine, dato dalla sua essenza misteriosa. E la stessa foresta, la foresta è protagonista nel poema, che lì per lì si presenta con il suo aspetto tenebroso e inquietante, appare come se fosse un corpo vivente, ricco di seduzioni, di elementi benevoli, perché in essa ci sono anche molti luoghi ameni dove potersi appartare, potersi nascondere, potersi rilassare. Insomma, ci sono leggi di carattere positivo nella natura, nella foresta, e leggi di carattere negativo, positivo e negativo. Beh. Inoltre, Ariosto nel suo poema non fa mai, abbiamo detto, considerazioni di tipo teologico. Se ne guarda bene, sono tempi in cui bisogna stare attenti a quello che si dice, a quello che si scrive, e in particolare non fa alcun riferimento al tema del rapporto tra Dio e la natura. Ariosto dichiara, mette le mani avanti, di non essere un filosofo, poi però va alle lezioni zitto zitto insieme a Bembo di Bernardino Telesio, quindi è evidente che abbiamo questi riferimenti che sono documentati come al solito dal lavoro fatto sugli epistolari, epistolario tra Bembo e Ariosto, dove si dicono le cose che stanno imparando, no? Ariosto sta lì, Bembo sta lì, Ariosto va avanti e indietro. No, peccato che noi non sappiamo, perché sicuramente si saranno parlati, no? Bembo, Ariosto e Bernardino Telesio. Ci si parla quando si va a scuola. Peccato che su questo non abbiamo nessuna testimonianza, no? Ecco, non c'è nessuna testimonianza. Questo però, quello che sappiamo, noi lo dobbiamo inquadrare. Ariosto dichiara di non essere un filosofo, non manifesta idee di carattere immanentista e panteista, quindi stanno anche attenti a quando si scrivono, a non dire cose che siano, vadano fuori luogo. Bembo è un pochino più, lui è molto più esplicito, no? Nel dire determinate cose, cioè non manifesta idee di carattere immanentista e panteista, non ha mai affermato Ariosto che Dio si estende in tutto ed è presente in tutte le cose, non fa mai alcuna allusione al fatto che Dio possa essere presente nella natura, non c'è, lascia di intendere, perché la natura nel poema di Ariosto si presenta con la sua personalità autonoma, cioè la natura non contiene alcunché di divino, ha una sua autonomia, funziona per leggi sue, come sta insegnando Bernardino Telesio, spronato da Federico Delfino. Nell'Orlando furioso la natura è idillica, poetica, sentimentale, lirica, pastorale, bucolica, elegiaca, fantastica, suggestiva, ma non è magica, nel senso della disciplina prescientifica di cui abbiamo parlato finora, in quanto la magia ariostesca si presenta come un fantastico frutto dell'immaginario. Ariosto parla di magia in questo senso, perché un poema cavalleresco deve stimolare il magico effetto della fantasia, e quindi si può dire che Ludovico Ariosto guarda con interesse alla filosofia cosiddetta naturalista, la disciplina che studia come la natura si comporta secondo i suoi propri principi, ma non lo dice, ce lo fa intendere, no? Allude a questo fatto in modo molto deciso. Ed è per questo motivo, come sappiamo, che il filosofo naturalista per eccellenza Bernardino Telesio si diverte già da bambino a leggere l'Orlando Furioso. Ecco che ne ci sono, ecco, questi elementi. L'Orlando Furioso, che dal 1516 ha avuto subito un grande successo, è girato, ecco, per tutta Italia e per tutta Europa, e quindi è chiaro che il zio Antonio, la cosa che gli legge è appunto il Furioso. E si può affermare che la sapienza poetica dell'Ariosto fornisce elementi di riflessioni utili allo sviluppo della filosofia naturalista? Beh, noi non possiamo fare un'affermazione, facciamo fare un'ipotesi. Facciamo un'ipotesi, non abbiamo poi, no, non c'è scritto esplicitamente da qualche parte. Sono molto cauti i protagonisti di questa intrigo, però è chiaro che questa è un'ipotesi, anche se Ludovico Ariosto afferma che, ed è sospetto questo fatto, che lui continua a dire la mia vocazione è quella del poeta, non so, io non sono un filosofo, no. Quindi se dico delle cose fuori è perché la mia fantasia, no? Ecco, quindi sta molto attento, però è chiaro che questo suo insistere è sospetto, no? In realtà, no? Se ne occupa e come di filosofia, perché la cosa è troppo divertente, importante, significativa, produttiva. Quindi, attenzione, rispetto al suo ruolo sul piano dell'immaginario e considerandola esclusivamente come produttrice di fenomeni positivi, no? Quale di questi termini, idillica, poetica, sentimentale, lirica, pastorale, bucolica, elegiaca, fantastica, suggestiva, mettereste per prima accanto alla parola natura? Beh, scrivetelo, qual è di queste parole quella che mi piace di più in relazione alla natura? C'è molta letteratura qui, ma va bene, è un esercizio come al solito che serve per mettere in funzione le azioni dell'apprendimento, perché scegliere su un catalogo di parole, soprattutto difficile, è un esercizio che fa bene, come dice Rita Levi-Montalcini, alla elasticità dei nostri neuroni. E quindi ecco, gli esercizi da fare sono questi. E forse adesso vi viene in mente anche un'opera letteraria o artistica in generale, la natura viene rappresentata, no? Soprattutto la pittura la rappresenta, no? E come la natura, e dove questi termini che affiancano la natura ricorrono, quale opera vi viene in mente? Beh, scrivete due righe in proposito, riflettete su questo rapporto che c'è tra la natura e gli aggettivi che la identificano e le opere d'arte. L'Orlando Furioso è un'opera dedicata a tutte le persone che stanno scappando, no? E la trama del poema si basa su un motivo conduttore dominante, la fuga di Angelica. E lo scenario dato dalla natura rappresenta lo spazio fantastico del quale Angelica possa fuggire. deve fuggire necessariamente nella natura. E adesso, prima di occuparci degli esiti del lavoro intellettuale svolto da Bernardino Selesio per arricchire il dibattito sul tema cosmologico, per aprire il dibattito sul tema cosmologico, sul rinnovamento della fisica di Aristotele, leggiamo un testo che riassume il contenuto dalla 40ª alla 59ª ottava del primo canto dell'Orlando Furioso, dove il fascino della natura emerge nella sua dimensione idilliaca. Facciamo solo alcuni accenni agli ottavi in poesia, ma sta nell'ordine delle cose. Quindi leggiamo primo canto 40-59. La trama dell'Orlando Furioso, poema dedicato a tutte le persone che stanno scappando, si basa su un motivo conduttore dominante, la fuga di Angelica. Angelica fugge i suoi numerosi e maldestri corteggiatori. Fugge, come abbiamo letto nelle scorse settimane, da Rinaldo, e poi da Rinaldo e Ferraù, che dopo essersi resi conto che era inutile duellare tra loro, no? Ricordate, mentre Angelica li fuggeva entrambi, la inseguono insieme per un tratto, galoppando sullo stesso cavallo, finché giunti ad un bivio decidono di separarsi. Angelica, impaurita, fugge per seminare Rinaldo in uno scenario dato dalla natura selvaggia, apparentemente inospitale, cioè in mezzo a boschi, boschi ricchi, querce, olmi e faggi, finché viene a trovarsi in un posto ameno, un boschetto delizioso. Poi guardate, questo concetto del boschetto avrà un successo straordinario nella letteratura, nel melodramma, nell'arte in generale. Boschetto delizioso dove spira un venticello delicato e fresco, dove scorrono due limpidi ruscelli dalle rive erbose. Qui crede di essere al sicuro, pensa che Rinaldo abbia perso le sue tracce, e allora scende da cavallo, è molto stanca, decide di fare una sosta, di riposarsi e di rinfrescarsi. Siamo in un centro benessere, no? Cioè, allora abbiamo se avete intenzione di organizzarlo come una vostra attività di lavoro, pensate a questo, perché no? Pensate a poter presentarlo attraverso un poema. E poi vede un cespuglio formato da uno stretto intreccio di pruni fioriti e di rose rosse, ben riparato tanto dal sole quanto da eventuali sguardi indiscreti, un cespuglio che, essendo vuoto all'interno, si presenta come se fosse una confortevole camera da letto. E lì entra, si sdraia sull'erbetta morbida e naturalmente si addormenta subito perché è stanca, no? E dorme finché ode un calpestio, si alza senza far rumore, trattenendo il respiro, e vede che è giunto un cavaliere armato, il quale, seduto presso la riva di uno dei due ruscelli, appare immobile come un sasso, mentre si regge la testa con un braccio. Questo cavaliere è Sacripante, altro nome che è entrato come gradasso, tutti i nomi di questi poeti poi verranno utilizzati come aggettivi, no? Ecco, Sacripante. E uno dei suoi corteggiatori, ma non ce n'è, tutti che corteggiano Angelica, il quale sta pensando proprio a lei, e dopo essere rimasto per qualche tempo a sospirare in silenzio, si mette a parlare per esprimere le sue pene d'amore. E in questo brano, che viene chiamato Il lamento di Sacripante, dalla 40ª alla 59ª ottava del primo canto, si trova un'ottava, ed è su questa che noi puntiamo la nostra attenzione, il cui primo verso è considerato come fosse il titolo di una lirica indipendente, no? La verginella è simile alla rosa, che ha fatto da modello alla poesia successiva, no? Del tardo 500 e del 600. A suo tempo parleremo di Arcadia. Guardate, la 42esima ottava del primo canto si presenta come il manifesto di un ciclo poetico, arcade o arcadico, e quindi gioca questo ruolo. Ora, nella 42esima ottava, Sacripante, pensando ad Angelica, tesse l'elogio della verginità. Ora, sotto sotto c'è anche una certa ironia da parte, come al solito, da parte di Ariosto. La Vergine è simile a una rosa che in un bel giardino, qui riecheggiano anche i versi delle stanze del poliziano, sul rovo che l'ha generata si riposa finché è sola ed è al sicuro e né il gregge né il pastore li si avvicinano. Ora, la brezza delicata, la rugiada del mattino, l'acqua, la terra, insomma, tutti gli elementi si inchinano davanti al suo fascino e i giovani amanti desiderosi, vaghi, e che vagano col pensiero, desiderano, no? E le donne innamorate amano ornarsi il seno e cingersi il capo proprio con le rose. Quindi c'è una metafora qui, un'allegoria notevole. La verginella è simile alla rosa, che in bel giardin sulla nativa spina, mentre sole sicura si riposa, né gregge né pastor le si avvicina. L'aura soave e l'alba rugiadosa, l'acqua, la terra, al suo favor si inchina. Giovani vaghi e donne innamorate amano averne e seni e tempie ornate. Beh, cioè, bellissima, c'è una musicalità notevole. Ora, il paragone di Angelica con la rosa, da tutti ammirata, finché rimane intatta sul suo stelo, perché quando è stata colta perde tutto il suo pregio, sembra debba indurre Sacripante a rinunciare a lei. Ecco tutta l'ironia dell'Ariosto. Però Sacripante ci ripensa e dice, vabbè, insomma, se proprio verginella non è, ma che se ne importa, va bene lo stesso, no? Cioè, che ci attacchiamo a queste cose, no? Come, ecco qui la solita ironia, bellissima, e in quanto lui immagina che sarà stata senz'altro conquistata da qualche altro amante, con tutti quelli che le corrono dietro, no? Però lui, anche se la bella rosa del giardino è stata colta, no? Tanto per citare ancora il poliziano, che era più spregiudicato, cioè, di Sacripante, non è disposto a rinunciare ad Angelica, no? Perché? Cosa vuol dire questo? E nella 44esima ottava, della quale leggiamo solo due versi, dice che io muoia oggi stesso piuttosto che vivere più a lungo se io non dovessi amare lei. Ah, piuttosto oggi manchino i dì miei, che io viva più se amar non debbo lei. Quindi Angelica ascolta queste e molte altre parole simili, vede le lacrime di Sacripante che accompagnano il suo lamento d'amore, ma nella 49esima ottava, della quale leggiamo quattro versi, tuttavia si dimostra, secondo il suo carattere moderno, tra virgolette, sprezzante. Cioè Angelica, dura e fredda più di una colonna, dice Ariosto, non si degna di avere pietà di lui, ma si comporta come colei che snobba tutto il mondo, pensa non esista persona alcuna degna di lei, e d'altra parte deve anche trovare qualcuno che le piaccia, no? Mica, cioè, tutti corrono dietro, ma voglio dire, no, se troverò qualcuno che mi piace, allora no. E poi, difatti, poi Angelica troverà qualcuno che le piace, che ha delle caratteristiche particolari, ma questo avverrà. Poi continuerete voi a leggere il poema per conto vostro, non è un, vedete, un'impresa, una volta avviato, no, si può andare a cercare. E questo farà infuriare ancora di più Orlando, che dice: ma come, ma cercare uno che non ha le caratteristiche tipiche dei cavalieri, no, tra virgolette, perché non sempre i cavalieri sono raccomandabili, ma, e quindi deve trovare qualcuno che le piace. Ma dura e fredda più di una colonna, ad averne pietà non però scende, come colei che ha tutto il mondo a sdegno, e non le par che alcun sia di lei degno. Però, e qui entra in gioco l'astuzia della ragione, che Angelica sa ben governare, perché dicevamo, Angelica non è più la fanciulla che accompagna Dante in paradiso, e non è la signora virtuosa che flirta con il Petrarca. È un personaggio moderno che naturalmente vuole decidere, ed è giusto, e decide, e anche deve tenere a bada tutti costoro che le corrono dietro, e quindi deve gestirsi, ecco, sapersi gestire per benino. E quindi Angelica si sa governare, quindi pensa che il fatto di ritrovarsi sola in mezzo al bosco, senza guida e senza difesa, è un po' un guaio. Quindi questo fatto la persuade ad approfittare della presenza di quello che a questo punto giudica il più fidato, il più babbeo, no, dei suoi corteggiatori, per farne la sua scorta. No, beh, dice, vabbè, allora approfittiamo della situazione, no, cioè, giochiamo. Perciò esce in modo plateale dal cespuglio che la nasconde e fa di sé bella e improvvisa mostra. Ora, Sacripante è talmente stupito che ci mette un po' prima di capire, perché, e poi, pieno di dolce ed amoroso affetto, le corre incontro e l'abbraccia. Ma ecco che, mentre Angelica gli racconta le sue disavventure, assicurandolo di non aver mai concesso ad alcuno il suo amore, al che Sacripante comincia a nutrire delle speranze, si sente un gran rumore dal bosco vicino e lui monta subito in sella, prende la lancia, preparandosi a fronteggiare ogni eventuale pericolo. Che cosa sta succedendo? Ci fermiamo qui. Che cosa succede lo vedremo prossimamente. Ora, insieme ad Ariosto e a Bembo, dobbiamo seguire il lavoro di ricerca, di documentazione, di traduzione e di commento svolto da Bernardino Telesio, incaricato dal suo insegnante Federico Delfino, che mette seriamente in discussione la visione di stampo aristotelico del cielo e del mondo, considerata finora come reale tanto dai filosofi quanto dagli ecclesiastici. Ora, il sentiero, abbiamo detto, è impervio, ma dobbiamo ristudiare insieme a Bernardino Telesio, è necessario ristudiare un tassello della filosofia, della cosmologia di Aristotele, perché è di qui che deve partire la nostra riflessione. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il professor Federico Delfino, astronomo, filosofo e titolare della cattedra di matematica all'Università di Padova, propone a Bernardino Telesio di tradurre dal greco in latino, visto che sei così ben preparato, bene, e allora lavoriamo. Di tradurre e soprattutto di commentare con spirito critico il testo del trattato di Aristotele intitolato Periuranu. Urano è il cielo, Urano è, l'iperuranio è sopra il cielo, dice Platone, no? Periurano è sul cielo, in latino de cielo. Ora, quest'opera aristotelica, sebbene sia basata, e già lo si capiva ben prima degli albori dell'età moderna, su quella che oggi chiamiamo una fisica ingenua, presenta un modello che è rimasto in auge per circa due millenni, perché è dotato di una mirabile coerenza intellettuale, una coerenza fondata sulla capacità logica che hanno le parole di rappresentare la realtà in termini astratti, indipendentemente dai fatti concreti. No. E appunto con la magia delle parole che abbiamo costruito quella straordinaria, no? Immagine dell'universo che Dante Alighieri nella commedia, nel paradiso della commedia, no? Rende straordinario veramente, no? La visione cosmologica di Aristotele ha dominato la cultura antica fornendo nel secondo secolo il quadro ideale su cui Tolomeo ha costruito ed esposto in un'opera intitolata Condizione araba al Magesto, letteralmente al Magesto vuol dire impianto meraviglioso, il trattato di Tolomeo su come è fatto l'universo, e il suo sistema astronomico, il sistema tolemaico, che ancora agli albori dell'età moderna è riconosciuto come l'unico reale, con la Terra ferma al centro del sistema e tutti gli altri pianeti, compreso il Sole, che le girano intorno. Ne parleremo ancora naturalmente del sistema tolemaico, perché noi dovremo ragionare sul sistema contrapposto. Ora, nel Medioevo la visione cosmologica aristotelica diventa patrimonio della cultura islamica, quindi influisce su tutti, perché sul cielo di Aristotele, opera che non è in contraddizione con la letteratura del Corano, in Persia, è tradotto in arabo, come tutte le opere filosofiche greche, no, esportate in Persia, e viene studiato intorno all'anno 1000 da Avicenna a Bukhara, ci siamo stati anche noi, ricordate, e poi da Oriente il trattato di Aristotele, insieme a tutte le opere di Platone e di Aristotele tradotte in arabo, approda, seguendo le vie mercantili aperte dagli arabi tra Oriente e Occidente, in Andalusia, dove viene commentato da Averroè a Cordova nel 1192, e nella cultura cristiana il testo sul cielo di Aristotele viene introdotto intorno al 1144 attraverso la traduzione dall'arabo in latino effettuata alla scuola di Toledo, una scuola che abbiamo abbondantemente frequentato negli anni, no? Da Gherardo da Cremona, che è il più importante traduttore di opere dall'arabo in latino del XII secolo. La prima volta che nominiamo Gherardo, Gherardo è un traduttore che lavora a Toledo e incaricato di tradurre dall'arabo in latino opere di grande importanza. Altro personaggio da ricordare, Gherardo da Cremona, perché ha svolto un lavoro che poi è servito a tutti, a Tommaso per esempio è servito, a Tommaso d'Aquino, che abbiamo incontrato a suo tempo studiando i testi dei suoi scritti principali. Nelle sue opere Tommaso, a partire dal 1247, con grande abilità e a suo rischio e pericolo, perché Aristotele in questo momento viene condannato come ateo dall'autorità ecclesiastica, è messo all'indice dal Sant'Uffizio Ebbene, Tommaso d'Aquino, con grande coraggio, cristianizza il pensiero di Aristotele, comprendente la sua visione cosmologica. E il motore immobile, poi, per Tommaso, diventa il pensiero di Dio. E tutto il cosmo funziona come se fosse mosso da intelligenze angeliche. E la filosofia scolastica fa propria questa opinione, finché dal 1323 anche la Chiesa, ai suoi vertici, mezzo secolo dopo la morte di Tommaso, con Papa Giovanni XXII, quando la corte papale è ad Avignone, e di questo Papa ne sentiremo ancora parlare tra 15 giorni, approva la visione tomista della filosofia di Aristotele. Ci serve, è come se ci serve, che Tommaso ha utilizzato nella Summa Teologica come poderosa impalcatura ideologica a sostegno della dottrina cristiana. Quindi Platone era già stato utilizzato, utilizzare anche Aristotele, cristianizzare anche Aristotele voleva dire vincere la partita in tutti i sensi, e così è avvenuto. E quindi il Sant'Uffizio benedice anche il sistema astronomico tolemaico e persegue da ora in avanti chi lo mette in discussione. Quindi, e qual è il contenuto del trattato per Uranus sul cielo di Aristotele? Beh, ce lo spiega Bernardino Telesio, il quale traduce in latino l'opera per Uranus sul cielo, De cielo, con un commento che da una parte mette bene in evidenza la grande maestria di Aristotele nel dare una lettura concettuale del cosmo, è molto abile a stare attento a quello, a come scrive Bernardino, mentre dall'altra rivela tutta una serie di contraddizioni che l'osservazione dei fenomeni e la matematica fa emergere. Ora, con questa operazione intellettuale di Bernardino Telesio ha inizio in modo fattivo all'Università di Padova il processo di revisione della fisica di Aristotele. Ed è più prudente usare, pensano, la parola revisione piuttosto che liquidazione per evitare condanne, anche se in privato tra loro dicevano bisogna liquidare questa visione del mondo aristotelica, perché c'è una grandezza logica, ma dal punto di vista scientifico non regge. Aristotele scrive il trattato in 4 libri sul cielo per Uranus nel 350 a.C. e con quest'opera intende fornire un modello concettuale del cosmo che comprenda tanto il cielo quanto la terra, riprendendo temi sviluppati in altri suoi due trattati, la fisica naturalmente e la metafisica. Qui in questo trattato sul cielo Aristotele riprende, ecco, quella parte della fisica che guarda come è fatta la terra, come è fatto il cielo, e sviluppa alcuni concetti. Aristotele nel De cielo spiega come le diverse parti del cosmo interagiscono tra loro, perché sono fondate su una struttura che ha una sua logica intellettuale, cioè tutto risponde perfettamente a un ordine, un cosmos in greco cosmos vuol dire ordine, governato dall'intelletto ed esprimibile con le parole. Quindi Aristotele qui è chiaro, cioè io vi dico come secondo la logica potrebbe essere il cosmo, no? Cioè, quindi, e come noi possiamo oggi, no, dal punto di vista intellettuale, facendo un ragionamento, concepire il cosmo e il suo modo di essere, la terra e il cielo, il suo modo di essere, e diamogli un assetto, mettiamolo in ordine, facciamo il cosmo. Cioè, mettiamo ordine, attenzione, cosmo e ordine, no, Aristotele dice facciamo il cosmo, mettiamo in ordine le cose dal punto di vista logico come oggi siamo in grado di vederle. E su questo è molto onesto, no? È inutile far diventare poi la Bibbia, cioè la Bibbia, una sacra scrittura, quella che è un'ipotesi aristotelica che emerge come ipotesi. E il moto di questa struttura, afferma Aristotele, è suscitato, intanto bisogna vedere come mai tutto si muove, no? Per imitazione, tra poco vedremo che cosa significa, dal motore immobile, dice Aristotele, un concetto astratto, di carattere universale, un pensiero, un logos che anima, come se fosse un grande orologio, pensa Aristotele, quando l'orologio non era ancora stato inventato, ma il modo con cui lo pensa in quell'ottica lì, no? Vedete, no? Tutto l'apparato rispettando precisi criteri di ordine razionale. E Aristotele dice, naturalmente se tutto è in movimento ci sarà un motore che lo fa funzionare. Io oggi non vi so dire quale sia il motore che fa funzionare tutto, però non lo so, però dal punto di vista logico possiamo affermare che c'è un motore, ed è un motore immobile che mette in moto tutto il movimento. Questo è il concetto. Ed è, naturalmente, le pensate di Aristotele sono di grande valore, è capacissimo a costruire una logica, no, sulla quale poi dopo hanno lavorato tutti. No? Ora, Aristotele scrive che la Terra e tutto ciò che si trova al di sotto della Luna, no, nel mondo sublunare, è composto da i quattro elementi della tradizione presocratica. Aristotele usa quello che ha a disposizione. Quindi, terra, acqua, aria e fuoco, i quattro elementi della tradizione. Ed è proprio per, e qui ci ragiona, ed è proprio per questa sua composizione, spiega Aristotele, Bernardino Telesio traduce, sta traducendo, che il mondo sublunare è soggetto a generazione e corruzione, si riproduce e si degrada in continuazione, proprio perché è fatto di questi elementi, che sono degradabili, no? Al 100%. E il mondo sublunare, la Terra, deve la sua stabilità al sistema delle corrispondenze tra i quattro elementi costitutivi, perché ogni elemento tende verso la sua sede naturale. E così succede, scrive Aristotele, che la Terra e l'acqua, che sono dotate di una qualità che Aristotele chiama gravitas, sono pesanti, la terra e l'acqua sono pesanti, spingono il mondo sublunare verso il basso, o più precisamente verso il suo centro, in direzione centripeta. Mentre l'aria e il fuoco, che sono dotate di una qualità che Aristotele chiama levitas, leggerezza, sollecitano il mondo sublunare verso l'alto, o più precisamente verso la periferia, in direzione centrifuga. Quindi noi siamo soggetti a questo movimento continuo, c'è un movimento continuo che è dato dall'impatto tra gravitas e levitas. L'armonia che si viene a creare tra queste due qualità, gravitas e levitas, scrive Aristotele, mantiene la stabilità della Terra nel cosmo. Ora, il mondo celeste, il cielo, invece, scrive Aristotele, è radicalmente diverso. Quindi cielo e terra sono separati. Una cosa è il cielo, altra cosa è la terra, secondo Aristotele. Il cielo è eterno e incorruttibile, mentre la terra è corruttibile. Eterno e incorruttibile, perché è costituito da un elemento straordinario, di qualità superiore. Aristotele lo mutua da Platone.
L'etere.
Cos'è l'etere? Eh beh, l'etere è un gioco filologico, è un gioco filologico. È un concetto, è una metafora, è un'allegoria. Perché la parola greca eter eros, c'è l'eros dentro, quindi non so se mi spiego, che Aristotele riprende dal dialogo Fedone di Platone, è composta dal verbo aito, che significa ardere, accompagnato dal termine eros, che indica il desiderio di assaporare la conoscenza, questo è l'eros. E quindi Bernardino Telesio, nel commento che accompagna la sua traduzione del Trattato sul cielo, scrive che è difficile verificare l'esistenza reale dell'etere, si capisce che è un gioco di parole. E difatti Platone e Aristotele non possono far altro che dare a questa essenza, etere eros, il senso di una metafora. L'etere è la sostanza speciale, completa, che fa ardere dal desiderio di poterla conoscere e di poterla gustare. C'è, scrive Tommaso, una tendenza di carattere spirituale a gustare le cose del cielo, no? C'è una tendenza di carattere spirituale a gustare le cose del cielo, scrive Tommaso nella Summa, riprendendo questo concetto aristotelico con grande abilità. Il cielo è, quindi, dotato di perfezione, in greco teleios. Per i greci la perfezione è la completezza, perché la perfezione, non esistono cose perfette, esistono cose complete. La completezza. E tali devono essere anche i suoi moti. E dato che l'etere, scrive Aristotele, è un elemento che non tende né verso il basso né verso l'alto, ogni corpo celeste deve muoversi in esso di moto circolare uniforme. La circonferenza raggiunge la sua qualità di figura geometrica perfetta quando si muove nell'etere, scrive Aristotele, e tutti i moti celesti tracciano circonferenze perfette. Guardate che questa idea è durata a lungo, fino ad oggi, cioè fino al territorio nel quale noi siamo, e questo lì non si poteva dire che non era così, perché se no arrivava la mazzata del Sant'Uffizio, ma qualcosa non tornava a ragionare in questo senso, all'osservazione e alla matematica. E Bernardino Telesio, nel suo commento al De Cielo, scrive che questo assioma sta dando non poco filo da torcere agli astronomi. E il suo maestro, Federico Delfino, lo informa che non tutto torna nei moti astrali applicando unicamente circonferenze alla mappa del cielo. Qualcosa non torna se noi consideriamo che tutto si muove secondo circonferenze perfette, perché non poteva essere diversamente. Ora, talvolta Aristotele nel suo trattato sembra ritenere che i corpi celesti siano dei veri e propri esseri viventi dotati di anima razionale, no? E queste affermazioni hanno giocato a favore di Tommaso, che inserisce nel sistema aristotelico cristianizzato il concetto di intelligenza angelica. Tommaso dice sì, aveva ragione Aristotele, sono dotati di anima razionale perché sono intelligenze angeliche. Dante nella Divina Commedia fa l'apoteosi delle intelligenze angeliche, non come sapete, perché la strada è quella. E Aristotele scrive che gli astri sono partecipi d'attività e di vita, e questa affermazione rafforza l'influenza dell'astrologia rinascimentale sul pubblico. Ecco, Aristotele ha detto che gli astri sono partecipi, Quindi l'astrologia è vera, dicono gli astrologi in questo modo. Quindi è chiaro che Aristotele diventa sacra scrittura, perché conviene a molti, no, che sia così. Ora, quale dei quattro elementi, terra, acqua, aria e fuoco, volete citare per primo? E in relazione a quale pensiero? Perché, ci deve essere un pensiero per cui in questo momento che ci sta in testa, che fa riferimento a questo. E scrivete quattro righe in proposito. Bernardino Telesio, nel 1529, tenendo conto anche delle riflessioni che altri pensatori hanno espresso nel corso dei secoli, come vedremo, scrive nel commento che accompagna la sua traduzione del Trattato Sincero di Aristotele che la distinzione tra il mondo sublunare con i suoi quattro elementi e il mondo celeste dell'etere è, sebbene sempre in auge, da mettere in discussione. E per questo invita gli studiosi a revisionare questa concezione. Vedete, ci va con le molle. La prova evidente dell'esistenza reale di questa distinzione concettuale e astratta tra la terra e il cielo, per cui si inizierà ad affermare in modo esplicito che il cielo non esiste, viene fornita quando, e Bernardino Telesio è già morto da più di 20 anni, con il telescopio nel 1610 Galileo Galilei, che incontreremo a suo tempo riprendendo questo tema, ma facciamo un piccolo balzo in avanti attraverso una parentesi, mette in evidenza 80 anni dopo il richiamo di Telesio, con la scoperta delle montagne della Luna, l'impossibilità di credere che il satellite della Terra sia un perfetto globo fatto di etere, simile a una palla di biliardo, e analogamente la perfezione del Sole viene messa in discussione dalla scoperta delle macchie solari, e le fasi di Venere inquadrate da Galileo Galilei dimostrano che anche l'astro più fulgente brilla di luce riflessa. Quindi l'ipotesi formulata da Bernardino Telesio, poi dimostrata praticamente da Galileo, come vedremo, nel secolo successivo, 80 anni dopo, che il cielo e la terra sono simili, risulta molto importante sulla strada intrapresa per la revisione dell'aristotelismo. Ma prima che la questione dell'eliocentrismo, che è il Sole e non la Terra al centro del sistema, esca dal novero delle idee fantasiose, deve passare almeno un secolo. Quindi Telesio è naturalmente una testa di ponte fondamentale, no, per tutto quello che viene dopo, che vedremo avviene dopo. E questo perché la struttura del cosmo disegnata da Aristotele, no, vedete che ha una sua logica e anche un suo fascino, no, mantiene, soprattutto con il sostegno dei grandi potentati accademici ed ecclesiastici, la sua rilevanza. Ma lo stesso Aristotele si sarebbe ribellato al fatto che il suo sistema veniva imposto in modo autoritaristico e come se fosse una sacra scrittura, no? Ad Aristotele, che è un laico e che per quanto riguarda le sacre scritture è molto molto critico. E ora torniamo a farci spiegare da Bernardino Telesio il contenuto del Trattato sul cielo di Aristotele, prendendo atto naturalmente del suo commento critico che con circospezione ma con determinazione apre un nuovo orizzonte nel campo della fisica. Quindi un nuovo orizzonte nel campo della fisica viene aperto da Bernardino Telesio con la sua traduzione, il suo commento al Periuranu sul cielo di Aristotele. Guardate sul punto 5 del repertorio. Nel trattato sul cielo Aristotele concepisce il cosmo come un sistema geocentrico, la Terra sta al centro. E ancora una volta il filosofo ragiona in termini concettuali. Siccome la Terra, come abbiamo detto, riceve e mantiene stabilità dall'armonia delle corrispondenze dei quattro elementi, dal rapporto equilibrato dato dalla gravitas di terra e acqua con la levitas di aria e fuoco, ebbene, la stabilità della Terra al centro del cosmo, scrive Aristotele, trasferisce e procura l'equilibrio all'intero universo. Quindi, porre la Terra al centro del sistema ha, scrive Aristotele, il vantaggio di eliminare la fastidiosa domanda che gli involuti, secondo lui, filosofi arcaici, e lui intende i presocratici, no, che critica moltissimo, hanno continuato a farsi su che cosa poggia la Terra, perché questo era il problema. Cioè Aristotele, al capitolo 13 del secondo libro del De Cielo, riporta l'elenco di alcune cosmogonie arcaiche, come le chiama lui, e scrive che Talete riteneva che la Terra fosse un disco galleggiante sull'acqua, opinione proveniente dai popoli del vicino Oriente, aggiunge Aristotele. Senofane invece pensava che le profondità della Terra si estendessero all'infinito. Anassimene o Anassimene, Anassagora e Democrito credevano che la Terra si appoggiasse sull'aria, come farebbe un coperchio piatto, quindi c'è l'aria sotto che tira su e il coperchio che sta sopra. E Aristotele ironizza su queste risposte, che ritiene fantasiose, proclamando la sfericità della Terra, che secondo lui è una conseguenza del rapporto esistente tra i quattro elementi. La relazione tra la gravitas della terra e dell'acqua e la levitas dell'aria e del fuoco genera corpi sferici, sostiene Aristotele, come già sosteneva Platone e prima ancora Pitagora. E per la circonferenza della terra Aristotele accetta come ragionevole la stima fatta da i matematici, li chiama mathematicos, di cui non fornisce i nomi, stima di 400.000 stadi, guardate, circa 73.000 chilometri, guardate, è un valore che è quasi doppio di quello reale, perché la circonferenza della Terra è di circa 40.000 chilometri. Ciò nonostante, Aristotele ritiene verosimile che i due estremi della Terra conosciuta, cioè la regione delle colonne d'Ercole e l'India, possano essere vicini tra loro, perché la misura della longitudine al tempo di Aristotele resta molto arbitraria e lo rimarrà sino all'invenzione di orologi precisi e trasportabili. Però vedete, Aristotele ne parla di queste cose e le valutazioni delle distanze allora si basavano sui resoconti di viaggio dei mercanti ed erano amplificati dalla tortuosità delle strade, dall'esagerazione dei viaggiatori. Bernardino Telesio, nel commento alla traduzione del De Cielo, critica il fatto che Aristotele parli di distanze astronomiche senza avere strumenti per valutare. E poi, soprattutto, disapprova che Aristotele escluda che la Terra ruoti su se stessa, affermando in modo semplicistico che l'esperienza non mostra traccia di alcun movimento terrestre. E beh, in realtà la Terra sta ferma, no? Basta guardare qualche sito sulla rete, cioè, lui si sostiene che con molti sostenitori che la terra è piatta, che la terra sta ferma, quindi siamo a posto, no? Allora, secondo Bernardino Telesio, molto critico in proposito, Aristotele avrebbe fatto questa affermazione per conservare intatta la struttura del suo modello astronomico. Tutto deve ruotare intorno a quel punto fermo che è la Terra. E l'evidente reticenza di Aristotele su molte questioni cruciali, scrive Bernardino Telesio, è giustificata dal fatto che il grande filosofo appartiene al mondo antico. Telesio giustamente fa, è cambiata un'epoca, non siamo più, cioè siamo nell'età moderna, queste sono ormai un'epoca in cui i grandi temi riguardanti la forma dell'universo non potevano che essere affrontati in termini astratti e concettuali, e per questo motivo si deve pensare senza pregiudizi, scrive Bernardino Telesio, che l'etere, per esempio, non sia un elemento reale, ma sia un concetto, un'astrazione, utile per giustificare una qualità come la perfezione, che è discutibile in tempi moderni, visto che gli astronomi, scrive Bernardino Telesio, stanno verificando che non tutto funziona alla perfezione del cosmo, così come non tutto funziona alla perfezione della natura. Secondo il sistema aristotelico, che codifica una tradizione ormai acquisita, attorno alla Terra si trovavano sette sfere cristalline contenenti, quindi i corpi celesti sono attaccati a delle sfere di cristallo, perché sennò come stanno? Cioè, contenenti la Luna, Mercurio, Venere, il Sole, Marte, Giove e Saturno, secondo l'ordine determinato dalla durata crescente del periodo di rivoluzione del moto orbitale. Poi nel sistema è prevista una sfera più esterna che trasmette il moto a tutte le sfere interne e contiene le stelle fisse che sono appiccicate lì, a questa sfera esterna che fa da confine dell'universo. Quindi l'universo è finito lì. E la sua rotazione è dovuta direttamente al motore immobile che... Per questo motivo, e qui Aristotele si trova in difficoltà, ma risolve la questione col suo solito acume logico, attenzione, il motore immobile che per questo motivo prende il nome di primo mobile, che in latino viene tradotto con il termine firmamentum, firmamento dal verbo firmare, cioè rendere stabile. Ora, per Aristotele, che rifiuta il concetto di vuoto, non può esserci nulla all'esterno del primo mobile, del firmamento, nemmeno il vuoto. Il motore immobile, scrive Aristotele, è un oggetto di natura intellettuale, scrive, affermando che per ora non possiamo materialmente dire che cos'è. Però c'è. È un concetto che non si trova in utopos, in alcun luogo, concetto utopico, che opera solo come causa finale, altrimenti non sarebbe perfetto se si facesse coinvolgere dal mondo materiale. Così ragiona Aristotele in modo logico. Il motore immobile è un pensiero, scrive Aristotele, un logos, e quindi, scrive, potrebbe anche essere considerato una divinità, Dio, ma in questo caso, scrive ironico e caustico Aristotele, sarebbe una divinità che si disinteressa del mondo. Sapete che Aristotele da questo punto di vista è sarcastico. Difatti, durante il venerabile Iorge nel nome della rosa condanna Aristotele per il suo dalla sua ironia nei confronti di Dio. Per cosa scrive Aristotele? Aristotele scrive che sì, se Dio, no, Dio non può, sì, Dio si è già distrutto per conto suo, scrive Aristotele, perché se ha creato il mondo e poi guardasse dall'alto come si comportano le sue creature, morirebbe dal ridere, scrive Aristotele, quindi è evidente che è molto, da questo punto di vista, sarcastico, e per quello che Jorge ce l'ha con il riso, no? No, avete letto Il nome della rosa? Va spiegato un po', perché Umberto Eco crede che l'alfabetizzazione sia generalizzata e quindi mette insieme tutta una serie di superfici senza pensare che queste cose, per essere capite, vanno, funziona al giallo, ma è un pochino. Ora, le sfere, chiarisce Aristotele, per mantenere una coerenza concettuale, si muovono con moto circolare uniforme, imitando la perfezione del motore immobile. Quindi non è lui che le muove come causa prima, ma sono le sfere a prenderlo a modello come causa finale. Ecco come risolve Aristotele il problema. E la rotazione uniforme delle sfere riproduce il trascorrere di un tempo illimitato, che imita l'eternità immobile del motore. È molto abile Aristotele, con la logica e con le parole, a spiegare le cose. Inoltre, scrive Aristotele, poiché le sfere planetarie sono dotate di moti diversi, esse devono avere una loro natura intellettuale e spirituale diversa, e la struttura del paradiso dantesco ne tiene conto, poi, come sapete. Naturalmente, i filosofi islamici e cristiani, dopo l'anno 1000, modificano con grande facilità, perché Aristotele l'ipotesi teologica la rifiuta, ma la presenta non su un piatto d'oro, non d'argento, l'ipotesi teologica. Ci vuole un attimo a trasformare il motore immobile in Dio. Il cosmo, i filosofi islamici e cristiani modificano, prima quelli islamici, il cosmo aristotelico, aggiungendo uno spazio esterno, detto empireo, dal greco empyrios, che vuol dire infuocato, ardente, dove pensano risieda Dio con gli angeli e le anime dei beati. Ed ecco costruito il sistema teologico. L'empireo non viene inteso né dagli scolastici islamici né da quelli cristiani come un'ulteriore sfera, in quanto il suo vero centro è Dio. Bernardino Telesio non pensa di aver infangato, guardate, riceve molte minacce, no, a questo punto, la memoria di Aristotele con la sua critica, e termina il suo commento al De Cielo lodando il grande filosofo perché è stato capace di costruire un sistema dotato di una straordinaria logica concettuale, che però in tempi moderni non è più utile allo studio della fisica. Non è più utile, non serve più per capire come è fatto realmente il cosmo. Tuttavia, agli albori dell'umanesimo, ha avuto una grande rilevanza sul piano della sapienza poetica, e Bernardino Telesio allude alla Divina Commedia di Dante, che conosce a memoria, e inoltre loda Aristotele, il maestro di color che sanno, come scrive Dante, per la sua coerenza da scienziato nell'ammettere che sul piano intellettuale non si può mai dare tutto per scontato. L'intelligenza deve sempre fare i conti con il dubbio. E gli aristotelici bigotti, allude Bernardino Telesio, non hanno dubbi sul sistema di Aristotele, che invece i dubbi lui li ha. E a questo proposito Bernardino Telesio mette in risalto le parole con cui Aristotele, dubbioso, come tutti i grandi studiosi, conclude il trattato sul cielo. Scrive Aristotele: mi domando infine come mai il massimo dell'imperfezione si trovi al centro dell'universo, la Terra, che è il massimo dell'imperfezione, no? Perché gli elementi sono imperfetti. E invece la perfezione del primo mobile si trovi alla periferia. Fantastico Aristotele, quando alla fine di tutto lui si pone questo problema dicendo: ma come è possibile però questo? No? Ed è grande studio. Si capisce, allude Bernardino Telesio, che Aristotele si domanda se abbia senso parlare di centro e di periferia nel cosmo. E su questo tema, agli esordi della scienza, si apre un vivace dibattito e vedremo. E a proposito di periferia, perché la periferia entra in gioco, che cosa vi ricorda la parola periferia? Quale periferia fa parte della vostra esperienza, per cui anche la periferia diventa un centro, no? È di vita, di esperienza, di comunicazioni. E scrivete quattro righe in proposito. Terminiamo dicendo che Bernardino Telesio ci ricorda che la più celebre descrizione dell'Empirio è data da Dante nel Paradiso della Commedia, dopo l'attraversamento dei 9 cieli, che occupa 29 canti su 33, il poeta immagina di entrare insieme a Beatrice nell'area della cosiddetta Candida Rosa del Paradiso. La Candida Rosa è un anfiteatro, gli anfiteatri sono fatti con una rosa, è un anfiteatro sulle cui tribune siedono i beati. Ecco che cos'è la Candida Rosa, dove entra, dove Beatrice porta Dante. Guardate sul punto 6, Dante Alighieri nel canto 33esimo, l'ultimo, del Paradiso della Commedia, immagina di salire accompagnato da Beatrice nell'Empirio. Beh, siccome in tutte le biblioteche domestiche, lo dicono le statistiche, c'è il volume della Divina Commedia, potete cogliere l'occasione per leggere o rileggere il canto 33esimo del Paradiso, facendo tesoro delle note e dei commenti, perché... E poi, su un catalogo che trovate in biblioteca e sulla rete, andate a osservare l'illustrazione di un grande artista, Gustave Doré, che illustra la Divina Commedia, intitolata Dante e Beatrice contemplano l'Empireo. E contemplatelo insieme a loro, perché è una delle tavole più significative. Guardate, ora per concludere leggiamo i versi dal 38esimo al 45esimo del canto 33esimo del Paradiso. Ludovico Ariosto, Pietro Bembo e Bernardino Telesio li conoscono a memoria e ci fanno eco. E Beatrice comunica a Dante fin dove lo accompagna, guarda fin dove ti va accompagnando. E fin qua. Dice Beatrice: noi siamo usciti fuori dal cielo più esteso, il primo mobile, qui si ragiona come Aristotele, e siamo entrati nell'Empireo, fatto di pura luce, luce intellettuale, stesso concetto aristotelico, piena d'amore, amore vero, gioioso, questo è Tommaso, che supera ogni dolcezza, ogni dolzore. Qui tu vedrai le schiere degli angeli e dei beati, vedrai l'una e l'altra milizia del paradiso, angeli e beati, e una, quella dei beati, la vedrai con l'aspetto in cui la vedrai il giorno del giudizio. Dice Beatrice in versi: noi siamo usciti fuori del maggior corpo al ciel, che è pura luce, luce intellettuale, piena d'amore, amor di vero ben, pien di letizia, letizia che trascende ogni dolzore. Qui vederai l'una e l'altra milizia di paradiso, e l'una in quegli aspetti che tu vedrai all'ultima giustizia. Il ventenne ricercatore Bernardino Telesio, con il suo commento al trattato sul cielo di Aristotele, rompe uno schema consolidato nei secoli, affermando che non c'è la divisione tra la terra e il cielo, che l'etere non esiste come elemento celeste di qualità superiore, ma è solo una metafora, che la terra non può stare ferma, che il motore immobile è un concetto puramente teorico che mette in moto la mente che si domanda come potrebbe essere l'universo, che è improponibile che tutti i moti celesti traccino circonferenze perfette, perché l'osservazione e la matematica dicono altro, che quindi il trattato di Aristotele sul cielo ha una valenza sul piano straordinaria, sul piano della logica, perché insegna a ragionare, e anche sul piano della poesia, da quando i filosofi scolastici hanno introdotto l'empireo nel sistema cosmologico, un'operazione che però Aristotele sconfesserebbe e non approverebbe mai. Ebbene, Bernardino Telesio, dopo aver rotto con il suo commento al trattato sul cielo di Aristotele uno schema consolidato da secoli, indirizzato e incoraggiato dal professor Federico Delfino, di cui è assistente, inizia a dare forma al suo pensiero. E quale strada intraprende in proposito? Ebbene, per rispondere a questa e ad altre domande bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non bisogna mai perdere, come dice Aristotele, la volontà di imparare. La scuola è qui, ci vediamo tra 15 giorni, dopo la pausa della festività dell'Immacolata Concepita, e non perdete il prossimo itinerario, perché sarà l'ultimo prima della vacanza natalizia. E sarà, sarà anche l'ultimo itinerario dell'anno 2017, e poi il viaggio continuerà nei giorni dell'anno nuovo che verrà, secondo l'inarrestabile scorrere del tempo. Il tempo, la sesta categoria, aggiungerebbe Bernardino Telesio, del pur sempre protagonista Aristotele. Buonanotte.